Come avete sentito, è organizzato con quattro domande che io ho inserito nella sequenza delle diapositive. Quindi faccio precedere a ogni sezione una domanda e poi cercherò di dare una risposta abbastanza concisa con le diapositive che seguono. Le leggerò, quindi chiedo scusa se il tutto vi sembrerà un po' troppo scolastico. Lascio poi il tempo ad una discussione un po' più libera, in modo tale da uscire un po' dalle linee così frettolosamente tracciate. E quindi leggo queste domande, e la prima che mi è stata posta è questa. Nel suo libro Un mondo di relazioni, lei pone in evidenza il salto epistemologico tra la domanda come una cosa funziona o come un evento si verifichi, e questo lo dichiarano descrittivo, e questo è l'oggetto ovviamente delle scienze della natura, e questo è messo a confronto invece con la priorità conferita alla relazione come complesso di significati. Io mi fermerei qui e già vedrei la domanda. Allora, io ho pensato, per rispondere vi fornisco alcune riflessioni su, ovviamente ispirate a Gregory Bateson e a tutti gli autori che a lui si sono poi ispirati, su che cosa si debba intendere per relazione. Ecco, qui ha già fatto un salto. Ecco. Allora, parliamo di un mondo di relazioni, che è proprio il titolo del libro. Ovviamente non c'ha niente di originale, però io vorrei difendere quello che si chiama normalmente il primato della relazione. Quindi un mondo di relazioni è un mondo fondato sulla percezione delle differenze. E la differenza è astratta, non coincide con una cosa, non è riducibile ad una cosa. E poi magari ne parleremo un po' meglio, è semplicemente un segno. E quando dico segno lo voglio distinguere da tutto ciò che nella scienza invece è riferito con il nome di segnale. E vedremo poi che implicazioni ha questo. Le differenze consentono di costruire delle mappe a partire da un territorio esplorato. Un mondo di relazioni è quindi costruito, immagino Bateson direbbe, sulle differenze delle differenze, e il che vuol dire costruiamo sulla base dei segni, dei codici in un continuo crescendo. Allora, basandomi, direi, sulla mia esperienza di biologo, e qualcuno mi ha detto che nonostante le mie aspirazioni la filosofia la devo lasciare ad altri, però stavo per dire, basandomi sulle mie esperienze di biologo e sulle mie aspirazioni filosofiche, qui spero mi giustificate, io ho trovato significativo questa distinzione da fare fra interazione da una parte e relazione dall'altra. Che cosa intendo per interazione? Intendo tutto ciò, se volete, di tipo relazionale, ma riconducibile alle proprietà degli interagenti. Quindi questo è riferibile al mondo oggettuale, e cioè a quello che Bateson chiamerebbe pleroma. Quindi nel mondo delle cose, in questo mondo in cui prevale la interazione, la realtà è percepita in modo diadico, e adesso mi spiego. Ogni accadimento, cioè, è spiegabile, attribuibile soltanto alle proprietà degli interagenti, in termini di rapporti causa-effetto. Quindi anche il causa-effetto è certamente una relazione, ma è riconducibile soltanto ad un rapporto di tipo diadico. E dico questo poi per sottolineare il fatto che, come vedremo, la relazione di tipo sinnico è riconducibile invece a una relazione triadica. E qui mi rifaccio ovviamente alla filosofia di Charles Peirce. Ogni evento, perciò, in questo mondo cosiddetto diadico del rapporto causa-effetto, è perciò causato solo da forze ed urti. Al confronto, se invece guardiamo la relazione, e quando dico questo la riferisco ovviamente alla relazione come noi la possiamo percepire nel mondo vivente, in questo senso faccio un salto fra l'uno e l'altro, e quello che Bateson chiamerebbe a questo riguardo creatura, se la realtà è invece percepita in modo relazionale, allora ogni accadimento diventa significativo, in virtù degli effetti che la persistenza o meno della stessa relazione può produrre sui correlati. Io fossi nei vostri panni lì a sentirmi direi, e che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che nel mondo delle interrelazioni, se prevale la causalità è basata sulla scoperta del controfattuale, cioè cosa succederebbe se in mancanza di cause non avremmo nemmeno l'effetto. E quindi, come dire, è tutto ciò verificabile in maniera inferenziale. Ciò che prevale invece nel mondo relazionale, che cos'è? È la selezione a posteriori che garantisce la persistenza o meno della relazione stessa. Ho dei grossi dubbi che tutto questo sia facilmente comprensibile, ma per spiegarmi un po' meglio, buona parte della filosofia odierna si occupa di meccanismi, e il meccanismo è ciò che garantisce la relazione nel mondo oggettuale. Benissimo, quando io come biologo mi sono posto che relazione esiste fra, scusate un gioco di parole, relazione da una parte e meccanismo dall'altra, è il meccanismo e quindi il verificarsi di un rapporto di tipo interattivo che garantisce l'instaurarsi della relazione, o è viceversa l'opportunità, la contingenza della relazione che in fondo spiega la insorgenza di un meccanismo. Tutte le opinioni sono possibili e quindi le opzioni sono aperte, però come biologo vi garantisco che la mia posizione è quella di difendere il primato della relazione. Vi porto un esempio, spero abbastanza comprensibile. Nel mondo cellulare esistono dei rapporti cosiddetti paracrini, e questi sono riferibili a rapporti di tipo autocrini. Cos'è l'autocrinia? Questo esempio è citato sul libro. L'autocrinia è una cellula che ha la capacità di inviare una molecola, di rilasciarla nel mezzo circostante, quindi diciamo un segnale, ed essa stessa è dotata di un recettore in grado di percepire questo segnale. Se mi consentite la perifrasi che potrei diciamo usare in questo contesto è: esisto perché mi percepisco. Questo, scusate, ma mi piace l'idea che io ho il senso di me in funzione di un loop di ritorno. Bene, la paracrinia cos'è? È invece di tipo dialogico, cioè c'è una cellula che invia un messaggio e un'altra che lo riceve. L'una ha la capacità di sintetizzarlo, l'altra ha la capacità di riceverlo in funzione di un apparato recettoriale. Adesso posso porre la domanda: come nasce il rapporto paracrino? È immaginabile che una cellula, in assenza di una relazione, sia in grado di produrre un segnale? È pensabile che una cellula, in assenza di una sorgente, sia in grado di avere un apparato recettoriale così sofisticato da percepire il segnale? Stiamo parlando di concentrazioni dell'ordine di 10 alla meno 12 molare, quindi meccanismi estremamente sofisticati. Bene, non dico che io abbia una soluzione, ma il modello mentale che più ci consente di interpretare questa relazione paracrina è di immaginarla all'origine essenzialmente autocrina, e voi per contingenza, per causalità, quello che volete, in questo circuito autoreferenziale, io che mando un segnale e io che lo percepisco, qualcun altro si è inserito. Questo, anche se lo accettate, questo modello così ha grossi riferimenti e grossi influenze anche sull'interpretazione di tipo psicologico, se volete. Bene, si potrebbe elaborare su questo. Questo per elaborare un po' il concetto di differenza fra interazione e relazione. Allora, io quello che voglio sostenere è questo: da una parte, laddove io offro un meccanismo e quindi il meccanismo diventa un rapporto di tipo determinato necessariamente, la frase è: non avrebbe potuto essere altrimenti, non ci sono alternative a come il meccanismo determina un certo esito. In questo senso dico, la relazione è spiegata. Noi viviamo nel mondo delle spiegazioni. Nel mondo dei viventi la relazione può invece diventare significativa solo se vissuta come scelta tra alternative selettivamente non equivalenti. Sottolineo questo perché se fossero equivalenti la selezione non avrebbe alcun senso. È la capacità di distinguere fra oggetti, enti viventi diversi, tali per cui qualcuno di questi sarà favorito, altri saranno svantaggiati. Allora, se questo è intuibile e comprensibile, ne consegue allora che la relazione è soltanto spiegata quando è vincolata ad un unico percorso. E la scienza ha questo a che fare, per mancanza di alternative, mentre diviene significativa se considerata come scelta emergente fra quelle disponibili. E anche qui vorrei sottolineare l'idea di emergenza, nel senso è il concetto quasi contrapposto a quello che dicevo prima, cioè in altre parole di proprietà interattive. Non c'è niente fra le proprietà interattive che sia in grado di spiegare la relazione. Questo è quello che voglio sostenere. Quindi l'emergenza fa riferimento al fatto che la relazione in quanto tale è semplicemente contingente, casuale. Il meccanismo si raffina nel tempo in funzione del fatto che stare insieme è selettivamente più vantaggioso che stare da soli. Questo è un po' il principio che voglio difendere. Allora, quando questo concetto lo portate su un piano un po' più elevato, quello cognitivo per esempio, e la relazione l'andate a vedere sul piano del vivente in grado di percepire sensorialmente, le cose diventano significative. Questa credo sia proprio una riflessione di Bateson, ma nel mondo delle cose il numero zero definisce una semplice assenza. In effetti, in un contesto invariante. Mi sono divertito a trovare queste figure, so se qui io non mi posso girare, ma insomma se le vedete, sì, divertito a trovare queste figure con questi puzzle e spero che siano abbastanza significative. Il resto, tolto l'assente, non cambia. L'assenza in un vivente, quindi il numero zero, direbbe Bateson, in un vivente non è un'assenza, nel senso che non lascia il resto immutato e non è quindi soltanto una privazione, è, dico io, una mancanza. Ora scusate il gioco di parole, ma voglio dare alla parola mancanza un significato diverso da assenza. E questo perché? Perché il resto, tolto quindi la parte che è obiettivamente mancante, è tale da reagire, da rispondere e quindi da creare quello che si chiamerebbe una disfunzione adattativa. E questa è una chiave interpretativa per moltissimi fenomeni sia in biologia che in medicina. Potremmo elaborare ancora molto di più, ma questo non so se voi vi considerate soddisfatte adesso per questo quadro perlomeno di risposta alla prima domanda. Posso passare alla seconda? Sì, allora vediamo se chiedeva praticamente la differenza, vediamo se la ritroviamo, ecco, chiedeva la differenza come una cosa funziona o come un evento si verifichi e invece la priorità conferita alla relazione come complesso di significati. Quindi è quello che ho elaborato fra, diciamo così, ciò che è spiegato, fatta un'osservazione, fatta magari anche una verifica sperimentale, e ciò che invece è riconducibile a una interpretazione dei significati che sono in gioco. La seconda, proprio come Gregory Bateson, lei biologo, ha consentito, grazie del confronto, ma è del tutto immeritato ovviamente, ha sentito l'esigenza di cogliere il nesso di informazione, linguaggio e interpretazione, che è invece alla base delle cosiddette scienze dell'uomo, transitando nel mondo del significato, campo della filosofia e non della scienza, se stessimo alle dicotomie, eccetera, eccetera. Quindi adesso mi chiedono di elaborare sul concetto di informazione, di linguaggio e di interpretazione. Sono grato di questa domanda perché mi consente di portare la riflessione in un aspetto più propriamente biologico. Allora, La mia risposta è: come hai fatto a transitare dall'una all'altra? Boh, non lo so, è stato un salto casuale, voluto, eccetera, eccetera. O forse l'insoddisfazione di una spiegazione esclusivamente di tipo riduzionistico. Comunque, ancora una volta, voglio fare un confronto fra il mondo oggettuale, che come vedete ho elencato qui i processi che lo caratterizzano, causalità, informazione, probabilità, il tutto sostenuto dall'idea di meccanismo. Sul fronte opposto, quello del mondo vivente, ecco, la mia grande, se me lo consentite, scoperta è stato quello che nel mondo vivente io ho a che fare con soggetti. E quando dico soggetto non intendo dire soltanto organismi, cioè dagli elefanti in su o dall'uomo in giù, ma io che ho avuto la fortuna forse di vedere anche le cellule al microscopio, di rendermi conto come è necessario trattarle per guardarle fisse, morfologicamente intatte al microscopio, e come invece è necessario farsi un'idea dinamica se la cellula la volete tenere in viva, in vita. Quindi, avendo avuto questa esperienza, mi rendo perfettamente conto che il mondo del vivente è un mondo di soggetti e che quindi è caratterizzato da processi che possiamo dire essere la funzione, l'autonomia, il significato, e come dicevo prima, sostenute da un rapporto che è di tipo selettivo. Questo non esclude che non ci sia un meccanismo, anzi lo presuppone, ma è un ordine di priorità. Diventa meccanicamente fissato ciò che è stato selezionato nel tempo. Questa è la mia tesi. Allora, l'esempio più concreto che voglio portarvi è il concetto di informazione. Questo mi sembra un aspetto dei più critici nella biologia odierna. Purtroppo, io sono nato e cresciuto con questo concetto, quindi non mi metto qui ad essere critico, io faccio quasi una confessione nel dire: ho vissuto di rendita di questa informazione, di questo concetto sull'informazione, che guarda caso ci viene da Shannon e Weaver, elaborato negli anni 50, e questi erano due grandi autori che hanno fatto delle grandissime cose, perché dovevano definire la bontà, la leggibilità di un messaggio trasferito da una sorgente ad un ricevente, e quindi erano lì a definire le condizioni che ne garantissero la trasmissibilità, il trasferimento. Qual è l'osservazione di oggi, soprattutto l'osservazione filosofica di oggi? È che il concetto, così come elaborato da questi due autori, risponde semplicemente a una definizione di tipo sintattico. È in funzione di regole combinatorie. Quello che mi ha sorpreso è che i biologi lo hanno assunto in maniera del tutto acritica, per cui quando andate a vedere gli schemi, voi molti di loro sapranno il cosiddetto, qualcuno si scandalizza, ma il cosiddetto dogma centrale coniato negli anni 60 da Francis Crick, si riferisce a questo: DNA, RNA, proteine. Ci sono delle funzioni di processi, diciamo così, di trasferimento. Il DNA è trascritto per sintetizzare RNA, l'RNA è tradotto per sintetizzare delle proteine. Bene, il tutto è interpretato come un information transfer, trasferimento di informazione. Giuro e confesso che io l'ho digerito così da studente, da docente, in maniera acritica, e funziona bene, funziona nel senso operativamente è così. Voi prendete delle cellule qualsiasi, come facevamo noi in laboratorio, le cellule di ovario di Criceto, inserite dei frammenti di DNA che sono per esempio del recettore TSH, che è tipico della tiroide, da quel momento in poi, se la trasfezione funziona, quella cellula ovarica di Criceto, dal vostro punto di vista, diventa una parte della vostra tiroide. Questo è quello che si fa, è una delle cose più banali che si può fare in laboratorio. Quindi, cosa avete fatto voi? Avete introdotto un DNA che ha valore causale nei confronti degli effetti che produce. Ineccepibile. Ma sarà vero, uno quando va in pensione comincia a leggere un po' di filosofia, eccetera, eccetera, sarà veramente information transfer o potrebbe essere un information processing? Cioè, in altre parole, diventa informazione ciò che è inviato o ciò che è ricevuto. Capite? Cambia totalmente la prospettiva. Tra l'altro, la critica di molti biosemiotici è proprio quella di dire: guardate che non c'è niente che viene trasferito. Chi si viene trasferito è o una massa o un contenuto energetico. Qui spero la chimica mi dia ragione, ma l'informazione come tale non è trasferibile, è semmai interpretabile. Allora, tenete presenti questi due scritti: informazione, information transfer e information processing. Questo è un giochetto che il mio collega Hofmeier di Copenaghen ha fatto. Ha preso la parola information, ci ha messo una lineetta e l'ha trasformata in formazione. E quando l'ho vista ho detto: ah, carino, ora la capisco. Il che vuol dire, quando noi parliamo di informazione e magari si parla di: hai letto quell'articolo sul giornale? Sì, c'era un'informazione. Quella informazione per me è necessariamente significativa, perché io ho un, se volete, un trasferimento di informazioni in quanto la interpreto. Se fate questa lineetta, il concetto cambia totalmente. Informazione vuol dire qualcosa che di fatto si sta formando. Ora, io non sono abbastanza esperto in questo, ma mi dicono che all'origine molti biologi erano essenzialmente embriologi e si occupavano della genesi della forma. E l'idea era quella di trovare il quid che stesse a monte della forma. Darcy Thompson, per esempio, è una di queste persone che matematicamente cercava le regole della morfogenesi. Dal momento in cui è stato scoperto il gene, beh, molti hanno detto: abbiamo trovato la risposta. L'informazione è la causa della forma. Allora, io mi permetto di offrirvi una interpretazione alternativa e la lascio ovviamente al vostro giudizio. Più che un programma da realizzarsi in un tempo a venire, l'informazione genetica rappresenta la memoria dello stato raggiunto, la memoria del percorso selettivo compiuto per raggiungerlo. Per cui l'informazione, fatemi dire una frase che mi piace moltissimo, non è scritto nel mio DNA come ormai tutti dicono, ma l'alternativa che vi offro, ma letta nella storia degli organismi che mi hanno preceduto. Capito? Sono comparsi l'anno scorso, quest'anno, due articoli che parlavano quanti e quali geni servono per fare il naso, e c'è una bella lista di geni, no, eccetera, eccetera. Nessuno può contestare che non sia vero. Hanno fatto un'analisi statistica, i geni più ricorrenti, sicuramente. Buffo, questo mi sembra fosse sul Focus o sulle Scienze. L'anno dopo è venuto un articolo che smentiva questo e diceva: non è vero che sono i nostri geni, perché sono le variazioni climatiche che hanno causato la forma del gene, del naso. La cosa buffa è che immagino l'opinione pubblica dovrà dire per forza: o l'uno o l'altro hanno ragione. E se la guardate bene, sono vere tutte e due, in contesti chiaramente propri e limitati. Mettiamoli insieme questi contesti. Allora, vediamo il gene che si è venuto a fissare in questi contesti per la forma del naso. È chiaro che è stato selezionato dalle diverse condizioni ambientali. È chiaro allora che il DNA avrà pure valore causale nel contingente, ma ha valore storico, cioè un archivio. Quando cercavo di spiegare queste cose ai miei studenti, dicevo: fate conto che io vada all'ufficio anagrafe del comune e vada lì a mettere a soqquadro tutti i documenti che trovo. Questo, dal punto di vista biologico, cos'è? Sicuramente l'equivalente di una mutazione, no? Ma posso dire io che causa degli effetti che ho prodotto sono quelle mutazioni? Capite? Dico questo perché il biologo scopre la funzione propria del gene attraverso i suoi difetti. Sono le mutazioni, ciò che manca, che mi fa vedere cosa è necessario perché una funzione si realizzi. Ma questo è, come dire, una strategia epistemologica che va benissimo, ma non ha niente a che vedere sulla storia compiuta perché la funzione arrivi a esprimersi nei termini in cui si esprime. Questa perlomeno è la mia tesi e la propongo alla vostra discussione. Allora, in parole povere, quello che io mi faccio un po' portavoce della tesi dei biosemiotici, i quali dicono il DNA non ha valore agentivo. Questo è stato pubblicato da Hofmeier nel 2008. Cosa significa? Non è causa della propria espressione. Tra l'altro, se guardate, non so se sia sufficientemente chiaro quello che si vede qui, ma il DNA è una cosa meravigliosa, una molecola stupenda, veramente. E più che parlare di informazioni, si potrebbe parlare di capacità codificante, che è la, cioè quanta informazione può di fatto immagazzinare. Data la struttura, la capacità di codificare è massima. Questo è già di per sé stupendo. Perché è massima? Perché le basi, queste quattro lettere A, T, C, G, non sono legate direttamente fra di loro. Prendete qualunque altro polimero, questa è la chimica, dovrebbe aiutarmi, voi trovate che i monomeri in una struttura polimerica sono legati fra di loro, per cui una grande molecola di N monomeri la potete ridurre a la formula tal dei tali N volte. Nel DNA non lo potete fare, perché le basi, in assenza di vincoli di successione, hanno il massimo grado di casualità nella ricombinazione. Ora, è chiaro che la gente si scandalizza, ma com'è possibile che in un rapporto casuale noi poi si possa estrarre il significato? Intanto c'è una cosa fantastica, che è quella: nel momento in cui la mancanza di vincoli di successione vi consente il massimo grado di libertà e quindi di tipo combinatorio, però è una doppia elica, nascono dei vincoli di complementarietà, per cui data una sequenza, l'altra è necessariamente determinata. E mi ha sempre colpito nel lavoro del 1953 di Watson e Crick, ultimo rigo, gli autori dicono: non è sfuggito alla nostra attenzione il fatto che, in virtù di questa complementarietà, sia possibile immaginare come la molecola possa replicarsi. Cioè, data una sola sequenza, l'altra finisce per essere necessariamente determinata e quindi sintetizzabile. Ma è lì il guaio. Nel momento in cui i biologi si sono accorti di questo, hanno trovato la formulina. Se il DNA si replica, questo ci spiega la riproduzione. Allora, vedete, ogni volta che si trova il meccanismo, è lì. Si ferma. Fortunatamente il filosofo non si ferma dove si è fermato il biologo, pone più domande e quindi il progresso sicuramente continua. So se è soddisfacente, su questo si può elaborare moltissimo, lo lascio qui per eventuali poi domande, interventi e commenti. Posso passare alla terza?
Fare un...
Sì,
no,
sì,
va bene.
Qualche riflessione, posso andare avanti?
Se...
Beh. Allora, domanda numero 3. Pensare la relazione come primaria, abbandonare l'idea di poter conoscere il mondo così com'è, pensare il tempo, avvenire, non necessariamente determinato e prevedibile, ma luogo di creazione e costruzione di senso, ci aiuta a vivere il presente? Questa è proprio... Cioè, questa esula dalle mie esperienze di biologo, di tutto, eccetera, eccetera, fa l'appello alla mia capacità speculativa. Speriamo di riuscire a convincervi. Allora, però, rendetevi conto, c'è un salto che stiamo facendo adesso. Ci eleviamo da un livello che potremmo dire molecolare, cellulare, se volete, e si va necessariamente a un livello cognitivo. Dire cognitivo implica... se c'è un'informazione, affidarla alla capacità interpretativa del ricevente. Un organismo come tale è in grado quindi di interpretare. Allora, faccio affidamento a questo perché voi possiate comprendere ciò che cerco di dire. Quindi come vivere il presente, questo è, non sono consigli per gli acquisti questo, va bene? Quindi io quello che posso suggerire così, in virtù della mia capacità speculativa, è quello di dire: noi rischiamo veramente di vedere il presente in un certo senso monopolizzato dalle nostre capacità di prevedere, di crearci aspettative oppure anticipazioni. E ancora una volta, questa è la mia impressione, che ci sia semplicemente un gioco di parole. Io gioco sulle parole distinguendo previsioni, aspettative e anticipazioni. Spero di convincervi che questo non è vero. Mi avvalgo delle riflessioni di Pezzullo, il filosofo che proprio qui a Roma si occupa di aspetti cognitivi. E la previsione la vedo in questi termini qui, avvalendomi ovviamente del suo contributo, che è su qualcosa che la mente assume possa accadere. Quindi è un'inferenza. E allora, in un certo senso, giustamente direi, la scienza si occupa di questo. Basandosi sulla conoscenza, sulla ripetitività dei fenomeni osservati, la scienza fa delle inferenze su eventi futuri, che poi magari li esprimerà in termini probabilistici. Diverso è il concetto invece di aspettativa. L'aspettativa è l'essere disponibile, quindi in un certo senso, nel caso dell'inferenza predittiva, io mi comporto da osservatore, sono estraneo all'osservato, all'osservazione. L'aspettativa è invece l'essere disponibile, qualcosa che la mente assume debba accadere. Consente di prepararsi per un evento considerato imminente. Ma quella che invece io vi proporrei per vivere un presente pieno nella sua potenzialità è quello dell'anticipazione, un'azione orientata verso un evento futuro basata sulla valutazione dello stato presente. Allora qui faccio una citazione sempre di Hofmeier: è un'attività semiotica in cui un segno è interpretato come relazione tra ciò che accade al presente e ciò che potrebbe accadere al futuro. Dire che è un'attività semiotica, prenderlo come segno, significa di fatto entrare in relazione, portare in relazione il mondo interiore con il mondo esteriore. Quindi cambiare la mente anziché cambiare il mondo. Per portarvi un esempio, la mia pretesa, quando mi sono preparato stamani per venire a Roma, era quella di sapere pioverà o meno a Roma. E la mia pretesa sarebbe stata: io ho bisogno di una conoscenza certa, perché sulla base di quello devo scegliere se portare o meno l'ombrello. Giusto? Questa la identifico con una previsione. E con tutti i limiti, ovviamente, che la previsione in termini probabilistici comporta. Passiamo invece all'anticipazione. Come avrei dovuto ragionare io nell'incertezza se oggi poteva o no piovere? Comunque l'ombrello lo porto. Nel senso, mi rendo disponibile, qualunque siano le eventi che devono accadere domani, io sono disponibile, nel senso, comunque si siano, so accogliere sia la pioggia che la sua mancanza. L'ombrello in più, che io lo porto come paradigma per dire cambia la mia mente, il mio cambiamento, è comunque valido di per sé, significativo di per sé. Allora vedete, da qui emerge una visione enattiva, direbbe Varela: il vivente è in grado di correlarsi con gli effetti del proprio agire, quindi da qui la significatività dell'azione emerge dalle possibilità di poterne percepire le conseguenze. Questo forse è abbastanza ovvio. L'informazione è pertanto il frutto di una relazione di natura semiotica, questo benedetto segno che mette in comunicazione l'interno con l'esterno, che vede il confine non come separato ma permeabile l'uno rispetto all'altro. Non esiste alcuna via da percorrere che sia prestabilita da una legge universale. Questa è la tesi, se volete, scientifica. Cosa c'è ancora da scoprire, citava un famoso libro di Bignami 2 o 3 anni fa. Ogni via acquista senso soltanto nel momento stesso in cui è percorsa. E qui il mio consiglio è: andate a vedere questa bellissima poesia di Antonio Machado, che mi dicono viandante alla traduzione italiana, sarebbe camminante, è vero, in spagnolo, va bene, non c'è un cammino, il cammino si fa camminando. Io l'ho presa quasi come se fosse una formula di vita, nel senso che non è nella mia aspettativa trovare qualcosa che mi preceda, di fatto si costruisce nel cammino. E allora, se tutto questo è vero, dall'anticipato si passa all'inatteso. E qui, ora, se mi consentite, io leggo questo, ma insomma non voglio apparirvi troppo orgoglioso di questo, ma mi sembrano cose di cui veramente godere ed essere meravigliati. La transizione dall'anticipato all'inatteso, dall'impossibile al possibile, apre al soggetto l'orizzonte della creatività. In questo senso intendo rispondere a come vivere il presente, cioè a dire della possibilità di combinare la novità dell'imprevisto con l'utilità del fruibile, e quindi di ricostruire una progettualità sulla base dell'emergenza di relazioni non più vincolate da condizionamenti pregressi. Questa è parte di un lavoro che stiamo facendo con alcuni psichiatri, con i quali stiamo valutando la riscoperta del caos contro l'esigenza di avere tutto predeterminato. Ed è allora l'accettazione del caos che mi proietta verso un futuro non previsto, e per il quale, togliendo questa grande aspettativa, mi toglie anche l'ansietà del previsto. So se questo risponde o se è... Vabbè, poi ognuno fa le proprie riflessioni su questo. Ultima domanda, così si arriva finalmente a un sollievo. Questa domanda nasce da una riflessione della storia dell'evoluzione. Nel corso dell'evoluzione ci sono stati momenti particolarmente significativi, per usare le parole di Benson, di differenze tipologiche, tipologia logica. La domanda è: la danza tra evoluzione biologica e culturale si sta avvicinando alla creazione in un contesto che renderà possibile un nuovo salto evolutivo? Qui, insomma, volendo elaborare su questo, veramente ci porterebbe lontano, però l'unica cosa che posso dire è che i sistemi viventi vanno visti in termini gerarchici, sono gerarchie multilevel, a più livelli. Bene. E questa parola gerarchia rischia di non essere propriamente intesa, nel senso presuppone un ruolo quasi di comandante del livello sovrastante rispetto a quello sottostante e così via. Mi dicono che il più...
La batteria è quasi scarica.
Non è inserita l'alimentazione?
Qui. Ah,
pensavo che
la cassetta del computer.
Allora,
comunque, intanto questo dovrebbe vedersi lo stesso. Non è scarica completamente.
Allora, intanto chiudo questo, vediamo un po'.
Sì, ma se lo schermo
si vede? Ma si vede anche qui. Ecco, questo qui. Grazie. Perfetto. Benissimo. Allora, dicevo, se uno volesse rispondere a questo in termini strettamente biologici, la risposta sarebbe veramente complessa, perché presupporrebbe chiarire in quali termini un sistema vivente è gerarchico e quali rapporti sussistono fra i vari livelli di questa gerarchia. Vorrei semplicemente suggerire che il termine gerarchia è improprio, perché, dicevo, presuppone un rapporto comando comandato, controllore controllato, e una delle ecco, è migliorato adesso, perfetto, grazie. Una delle istanze più moderne è di vedere non tanto la gerarchia quanto la cosiddetta eterarchia, so se è una parola nuova questa qui, ma la gerarchia fa sempre riferimento a confronti all'interno dello stesso contesto. Ecco perché viene fuori o una via ascendente o discendente in termini di controllo controllato. L'eterarchia invece è in un certo senso è un'idea bezzoniana questa qui, è quella di invocare contesti diversi in cui, per dire, possono nascere delle contraddizioni fra livelli e se confrontati nello stesso contesto, ma ampliando il contesto la contraddizione si risolve. Mia figlia, che è matematica, e io non la capisco ovviamente, da quando ha preso la laurea abbiamo lingue diverse, ma mi diceva: guarda babbo, che il nodo nella quarta dimensione si scioglie. Voi non mi chiedete di spiegarlo perché non lo so, però mi affascina, e io ci ho creduto per fede. Però di per sé è affascinante l'idea di scoprire una dimensione entro la quale, cambiando il contesto, la contraddizione è solvibile. Nel libro cito l'esempio dei passaggi a livelli, del traffico automobilistico e del traffico ferroviario. E mi immagino una situazione iniziale in cui lo sviluppo dell'uno e lo sviluppo dell'altro dovessero essere indipendenti e quindi autonomi, per cui lo sviluppo del sistema ferroviario non poneva limiti o vincoli allo sviluppo di quello automobilistico. Ma ci deve essere stata una fase in cui l'espansione dell'uno evidentemente si scontrava con i vincoli posti dall'altro. E allora mi sono detto: il passaggio a livello risolve questa contraddizione. Qual è il limite? Il limite è: laddove passa il treno non possono passare le automobili e viceversa. Quindi in un certo senso la contraddizione si risolve, ora posso citare questo, nello stesso contesto, cioè sullo stesso piano, limitando l'uno laddove l'altro si sviluppa o viceversa. Come si risolve? Esplorando la terza dimensione, cioè creando il ponte. Il ponte rende di nuovo indipendenti, autonomi, questi due sistemi di circolazione, quello ferroviario e quello automobilistico. E poi mi sono detto: beh, è una bella metafora, si può raccontare in un contesto come questo, ma a che serve? No, invece, fatemelo dire come biologo, serve a capire la distinzione fra vertebrati e invertebrati. So se vi siete mai chiesti, ma una mosca come un elefante potrebbe diventare così grossa? No? E allora ci sono mille vincoli, va bene, ma uno dei primi è la scelta che hanno fatto gli invertebrati di avere il sistema nervoso ventrale. E sapete che noi, essendo vertebrati, abbiamo il sistema nervoso dorsale. Uno dice: vabbè, ognuno sceglie quello che vuole. No, perché? Sceglie quello che vuoi, ma poi se ne porta le conseguenze. Quali sono le conseguenze? Che avendo un sistema nervoso ventrale, è gioco forza che prima o poi nella parte anteriore del corpo il sistema nervoso si debba incrociare con l'esofago, cioè con il sistema alimentare. Questo è l'esempio che portavo del sistema circolatorio, del sistema di circolazione ferroviaria e automobilistica. So se sapete, ma se prendete un animale come il polipo gigante, quello c'ha un cervelletto ad anello piccolissimo attorno all'esofago. Capite? E è chiaro che non è una spiegazione quello che vi offro, perché il biologo mi chiederebbe: come lo dimostri quello che dici? Ah, figurati, non lo so dimostrare, non mi riesce. Ma pensando così rendo nella mia mente significative le differenze. Ecco la mia proposta di ricercare non una spiegazione, ma una riflessione sulle relazioni. Allora, detto questo, e ci porterebbe lontano se rimanessimo in un ambito strettamente biologico, io volevo portare invece la riflessione sul piano più strettamente cognitivo. E questo è quello che in parte ho già elaborato. E allora riprenderei sul piano cognitivo la distinzione che ho già fatto: informazione in linetta formazione. E abbiamo già parlato di information transfer. La rifiuto come concetto, perlomeno si applica al mondo oggettuale, non al mondo vivente. Qui ho fatto, questi li ho costruiti come simboli per intenderci cosa voglio dire. è un information processing, ci ho messo queste frecce circolari nella porzione intermedia per indicare, dipende dalla capacità del ricevente a interpretare l'informazione, il segnale ricevuto lungo il canale di comunicazione. Questo è un livello che potremmo dire cellulare. Infine c'è un livello che potremmo chiamare di information structuring. Questa parola l'ho derivata da un grande filosofo dell'Università di Edimburgo, Andy Clark. So se qualcuno conosce, ma Supersizing the Mind è il primo scritto. Il penultimo forse che io sappia che ha scritto, ma l'ultimo che ha scritto è ancora più fantastico del precedente, Surfing Uncertainty, e ve lo consiglierei, nel senso è fantastico l'idea di in che cosa consiste structuring rispetto a processing rispetto a transfer. Abbiamo detto, non c'è un'informazione da trasferire. Nel secondo livello c'è un'informazione, ma diventa tale nel momento in cui è processata, cioè interpretata da parte del ricevente. Structuring che cosa implica? Implica invece una elaborazione dell'informazione ricevuta, tale per cui il sistema nervoso delega, per esempio, il sistema muscolare a fare delle azioni. Come? In maniera automatica. Questo è fantastico a mio modo di vedere. Molte delle nostre azioni sono necessariamente automatiche. Non possiamo ogni volta avere un'informazione che ci ricorda come dobbiamo fare quando si va in bicicletta, quando si guida, quando si prepara un pranzo per la cena e così via. Tutto ciò che ricade nelle nostre abitudini è delegato dal sistema nervoso al sistema sensomotorio e quindi, direbbe Peirce, alle nostre abitudini, e sono le abitudini che diventano vincolanti nei confronti della nostra capacità di agire. Quindi questo è un modo sul piano cognitivo di interpretare ciò che diventa informazione. E allora, bene, grazie, sì, finisco con questo. Ci sono due concetti che io forse non sono così abile da poterli enunciare bene, però mi piacerebbe condividere con voi, che sono propri del mondo biosemiotico. L'adiacente possibile di Kaufman e di Relevant Next di Favaro. Allora, non so se dalla diapositiva è sufficientemente chiaro, c'è un fattuale che è incluso, è contestualizzato all'interno di un adiacente possibile. E cosa dice Kaufman? Più relazioni possono emergere in un sistema complesso, più il sottoinsieme del fattuale diventa piccolo rispetto all'insieme potenzialmente realizzabile. Più si amplia l'insieme delle cose che avrebbero potuto essere altrimenti. Sottolineo il fatto che prima abbiamo detto ciò che è spiegato causalmente è necessariamente determinato e quindi non avrebbe potuto essere altrimenti. Qui l'idea di un adiacente possibile dà quel alone intorno al vivente che avrebbe potuto essere altrimenti, avrebbe potuto scegliere diversamente. Dal momento che la relazione opera fissando le forme funzionalmente utili, l'esplorazione evolutiva è sempre più restrittiva di quanto lo spazio disponibile permetterebbe. Qualsiasi sistema complesso massimizza perciò il tasso di esplorazione del possibile adiacente allo scopo di aumentare la diversità degli accadimenti e le potenzialità creative delle loro realizzazioni. In parole povere, quello che Kaufman vuole dire è che la capacità auto-organizzativa si diffonde in maniera del tutto autonoma e spontanea. E tutto questo avviene a prescindere dal trasferimento di informazione, anzi sono le auto-organizzazioni selezionate che finiscono per essere informative. Tutto questo è applicabile in generale, viventi e non viventi. Quello che mi ha stupito è che negli ultimi anni Favaro si è inserito, Don Favaro è un biosemiotico, sostiene la cattedra di biosemiotica a Singapore, e ha elaborato su questo concetto dell'adiacente possibile introducendo di relevant next, non mi riesce a tradurlo, il prossimo rilevante, lo sciupa insomma.
Prossimo temporale.
Sì, ma in un certo senso, mentre l'adiacente possibile è un'idea di espansione fisica, no, di un ente, di un insieme qualunque, di relevant next presuppone la presa, la consapevolezza, la presa di coscienza del rapporto, e quindi di relevant next diventa ciò che è significativo di quel che futuro che mi sta dinanzi. Quindi lui lo definisce così, la percezione del relevant next crea così un mondo emergente, si torna di nuovo a questa parola qui, promiscuo, imprevedibile, io l'ho tradotto il meglio che potevo, potenzialmente in grado di interagire all'infinito verso obiettivi diversi, e non un mondo predeterminato e ordinato ad un unico obiettivo. Per rappresentare questo ho messo a confronto queste due reti semantiche che ho tratto dal libro di Buchanan, Nexus, qualcuno lo immagino lo conoscerà, a questa in blu, che adesso dovrebbe essere la vostra sinistra, allora ci ho indovinato, la vostra, vedete, ci sono delle congiunzioni, dei nodi, in un certo senso uno potrebbe dire fissati. Le reti neurali erano pensate così, e si immaginava che il funzionamento di una rete neurale si esaltasse in funzione, siccome ci sono molti circuiti equivalenti a partire da ogni nodo, il riuso ripetitivo dello stesso nodo ne rafforzasse la funzione. Questa è un'idea applicabile per esempio alla funzionalità sinaptica del sistema nervoso. E io confesso ancora una volta, ho vissuto di rendita di questo schema mentale. Quello che invece si applica ancora meglio al relevant next è vedere una rete semantica qui accanto, quella in rosso, alla vostra destra quindi. È fantastico immaginare che si possono creare nuovi nodi, da ognuno dei quali possono crearsi nuove interconnessioni. Questo mi sembra veramente fantastico. Io vorrei finire con questa bellissima diapositiva. Sì, allora, questo qui. Posso andare? Finisco con questa diapositiva. Io non so se la interpreto bene, ma mi espongo, diciamo così, a suggerirvi questa interpretazione. È di Saul Steinberg, preso dal libro di Paul Tillich, The Search for Absolute. E è fantastica dal mio punto di vista, perché mi fa pensare in questo modo. Qui c'è un signore alla vostra sinistra che ha un oggetto, una sfera, nelle sue mani, e la sfera è, in inglese si direbbe blurred, non è, diciamo, fissata bene, d'accordo? È oscura, la vorrei conoscere, ne vorrei spiegare tutte le particelle, ridurla ai suoi elementi costitutivi. E la cosa che mi sorprende, a confronto alla vostra destra trovate colui che ha fatto così, ha reso la sfera chiarissima, l'ha compresa in tutto e ha perso il significato di sé. Va bene, d'accordo.
Che grande onore parlare dopo.
Posso...
Allora abbiamo una, ci siamo guadagnati, è stato perfetto nei tempi,
è vero.
Veramente preciso, incredibile.